qualcuno ha detto che se sparissero tutti i Vangeli, tutte le Bibbie da questo mondo, ma ci fosse soltanto una persona che si ricordasse a memoria questa parabola, avremmo il Vangelo. Quindi veramente questa parabola uscita da questa mente straordinaria di Gesù è il Vangelo in nuce, proprio è un concentrato di Vangelo, possiamo dire così. Perché è stata raccontata questa parabola? Per due motivi. Primo, perché lui si sta rivolgendo anzitutto ai farisei, cioè Gesù si sta rivolgendo all'establishment religioso perché comprendessero di che stoffa è fatto Dio. L'establishment religioso del tempo, abbiamo detto i religiosi, abbiamo detto anche noi in questi giorni, aveva una convinzione. Il primo motivo, appunto, perché Gesù aveva a che fare con persone religiose, cioè che ragionavano tutto sul do ut des, io ti do e tu mi dai. Quindi pensavano che più erano buoni, più facevano, più si comportavano bene, più precetti osservavano, più Dio avrebbe donato loro la vita, la salvezza. C'era questa idea, no? Un'idea religiosa che serpeggia ancora oggi molto nei nostri ambienti, no? Questo commercio. Io faccio il bene e tu però mi dai qualcosa. La cartina di tornasole di tutto questo è quando tra i più cattolici succede poi una disgrazia, la prima cosa che si dice è: ma cosa ho fatto di male, no? Per meritarmi questo, capite? Allora, Gesù racconta questa parabola per loro. Secondo, per dimostrare appunto di che stoffa è fatto Dio. Cioè, il padre, Dio, ma il padre di questa parabola, può manifestare di che stoffa è fatta la sua pasta soltanto nei confronti del disgraziato, capite? Non nell'altro. È come se Dio cercasse in noi quella parte di debolezza, di fragilità, per dimostrare chi è Lui. E questa è la follia evangelica. Cerca la mia miseria per dimostrare la sua misericordia. Cerca il mio vuoto perché Lui possa riempirlo. Silvano Fausti diceva: il peccato è la nostra parte di Vangelo. E questa è la chiave di lettura di questa parabola. Cioè, perché ci sia misericordia ci vuole la miseria umana, se no Dio non è Dio. Questo non vuol dire che dobbiamo peccare per diventare miseri, ma lo siamo già, cioè la nostra fragilità, la nostra vita.
Ed è una cosa di famiglia proprio.
Ma veramente, cioè
disturbare e portate pazienza.
Brava.
E la donna da qualcuno ha preso, cioè nel senso.
Allora, dato questo cappello introduttivo fondamentale, allora magari Danny riprendi la Bibbia e leggi a frasi e io passerò a commentarlo, ok?
Quindi riparto da capo?
Sì. Okay.
Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze.
Ok, grazie. Primo elemento importante: da che mondo è mondo l'eredità del padre tu la ricevi quando il padre muore. Cioè, pensate che io non lo sapevo, l'ho scoperto anch'io da Massimo Recalcati, tra l'altro, che fa un commento del figlio del prodigo, che dice a un certo punto che nella legislazione ebraica era impensabile che si potesse chiedere l'eredità prima che il padre morisse. Il padre avesse avuto un figlio così, avrebbe potuto metterlo a morte. Cioè, il figlio era passibile, un figlio che chiede, al tempo di Gesù, l'eredità al padre, quando il padre è ancora in vita, merita, può meritare la morte. Impressionante questa cosa. Ma la cosa bella di questa parabola, questo padre non applica quella legge. Perché abbiamo detto tante volte, Dio non ha figli da perdere. Anche quando il figlio si comporta in maniera folle. Perché è una follia. Cosa fa il padre? Divise tra loro. Purtroppo, Cristiano, mi dispiace, ma purtroppo la traduzione non torna. Perché lì c'è scritto divise tra loro. Sì, ecco, ma questa qui è la precedente, è del 74 quella traduzione. L'ultima, qualcuno ha al 2008?
Questa è del 2009, però...
Ah, ecco, ecco. Pensavo, perché c'è un'altra traduzione che non porta sostanze. Già sostanze è interessante, ma nel senso che in greco c'è un termine che indica proprio la sostanza del padre, cioè, non i denari, capite? La vita. Divise tra loro la sua vita. Tenete sempre conto che è una parabola, bisogna sempre fare... La parabola dice qualcosa di Dio, ecco, quindi bisogna sempre trasporre in questo senso. Divise tra loro, tra i figli, la sua vita, la sua sostanza, proprio la sostanza e l'essenza. Questo tenete alla mente perché ci tornerà comodo dopo.
Pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolse tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto.
Ok? Qui ci sono due cose importanti da sottolineare. La prima, che l'amore lascia liberi, l'amore lascia sempre liberi anche di perdersi. Forse l'ho già detto, ma lo ripeto, un genitore che non lasciasse libero il figlio o la figlia anche di perdersi non sarebbe amore. Questo padre sa che quel figlio esce di casa, probabilmente sa anche che andrà a perdersi, ma l'amore lascia libero l'amato, l'amore lascia libero l'amato anche di perdersi, perché l'amore non può far violenza, l'amore non può trattenere, neanche a fin di bene. Avesse detto, no, tu stai a casa perché so che quando uscirai da quella parte, da quella porta, andrai a perderti, io a fin di bene ti obbligo a stare qua. Cesserebbe di essere l'amore. Questo non vale soltanto al rapporto genitori-figli, vale anche in tutti i rapporti di amore. L'amore lascia sempre libero l'amato. Perché l'amore non fa violenza. Lo dicevo durante l'omelia, io ho sempre avuto paura delle persone che mi dicevano, mi hanno detto, te lo faccio per il tuo bene, diffidate sempre di questa frase, perché non sai cosa si nasconde dietro quella frase. Noi siamo molto bravi a fregare, no? Guardate, rischiamo di fare molto male a fin di bene. Rischiamo di fare molto male a fin di bene. Il padre dice, vai, io non posso trattenerti perché ti amo. Questo figlio esce di casa, vive da dissoluto, e il testo dice, sperperò la sostanza, sperperò. Forse perché lontano dall'amato l'amore si disperde. Guardate, credere in Dio... E poi si parlerà dei porci, no? I porci chi erano, cosa erano al tempo di Gesù? E questo anche c'è un mondo qua dietro, cioè, ogni parola meriterebbe di. I porci erano anzitutto animali impuri. Gli animali impuri al tempo di Gesù, almeno quelli citati nel Vangelo, sono i porci, gli uccelli in genere sono tutti impuri. Quindi non pensiamo che non c'è molto romanticismo, guardate gli uccelli del cielo, così. Qualsiasi tipo di uccello. Allora, e poi allora dicevo, gli animali impuri sono al tempo di Gesù tutti gli uccelli perché sono distruttivi per un agricoltore che semina, a vedere stormi di uccelli non è certamente una benedizione. Poi erano le volpi e i porci, sono gli animali impuri citati da Gesù. Vi ricordate che c'è un passo dove Gesù dice: andate a dire a quella volpe di Erode?
Sì.
E noi diciamo: ma vuol dire che almeno lo ritiene furbo? No, siamo noi occidentali che riteniamo la volpe furba. Per lui era impura come un porco, quindi è come se Gesù avesse detto: andate a dire a quel porco di Erode, eh? No, è questo, eh? E sapete, tanto per farvi vedere che bisogna sempre leggere il Vangelo in maniera trasversale, vi ricordate quell'episodio degli indemoniati di Gerasa, no? O meglio dell'indemoniato che ha tanti demoni dentro di sé, e Gesù dice: ma chi siete? Siamo moltitudine, fuori di qua. E allora l'indemoniato dice: ma almeno permetti che andiamo nei porci, no? Andate. E tutti i porci si buttano nel mare. È molto interessante, è molto interessante sapere un po' dell'aspetto culturale di quell'epoca. Perché questo episodio? I porci sono impuri, quindi dispiace per i mandriani che vivevano di quella mandria di porci. Ma questo è fantastico. Al tempo di Gesù, voi sapete che la Palestina era dominata tutta, ma soprattutto il nord, quindi la zona del lago Cafarnao, Nazar, era dominata dalla presenza romana. C'erano guarnigioni di romani che opprimevano il popolo israelita. Questo ha provocato anche grandi guerre. Al tempo di Gesù distanza in Galilea, nella Palestina, era la decima guarnigione, Fretensis. Sapete da dove arrivava la decima legione romana, Fretensis, che era a distanza in Israele al tempo di Gesù? Dal sud Italia, l'attuale Calabria, Puglia, Basilicata, quella zona lì. E questo, portando le estreme conseguenze, chi ha infilzato Gesù era certamente, probabilmente, un calabrese. Perché tutti i soldati di stanza in Palestina arrivavano dal sud Italia. E questa cosa è fantastica a pensare, no? È uscito poco tempo fa sul Corriere della Sera un articolo proprio di questo: un calabrese uccise Gesù di Nazareth, no? Ma tolto questo, perché vi riporto questo? Perché questa guarnigione, questa legione in realtà di romani, ogni legione aveva un segno distintivo. Avevano sulla fibbia della cintura, quella guarnigione aveva il simbolo del cinghiale, e il cinghiale è un porco selvatico. Allora, gli studiosi dicono che probabilmente questo mandare a morire tutta quella mandria di era un leggero, neanche tanto, messaggio di far morire i dominatori di Israele di quel periodo. Capite cosa c'è dietro il Vangelo? Dobbiamo leggerlo anche in un contesto culturale molto ampio. Comunque questo giovane, questo figlio libero, si mette a servizio dei porci, che in realtà possono avere anche un altro significato. I porci probabilmente erano gli dei stranieri, impuri. Si mette a servizio di dei impuri. Comincia a lavorare, viene alla carestia, vuole cibarsi delle carrube, che nessuno però gliele dà. Non so se lo sapete, anche questo, tanto per allargare il proprio campo di conoscenze, le carrube sono è una pianta, il carrubo, e di conseguenza i frutti delle carrube sono molto importanti anche al tempo di Gesù, perché erano nutrienti, sono nutrienti. E, voi sapete l'unità di misura dei metalli preziosi qual è? Il
carato.
Il carato. E che cos'è il carato? Da dove deriva? Dei semi di carruba, perché i semi di carruba sono tutti dello stesso peso, della stessa misura. Quindi nell'antichità sono stati presi questi semi come unità di misura dei preziosi. Ed era ritenuta il carrubo, la pianta del carrubo, era ritenuto una pianta eterna, perché è molto molto longeva. Chi è stato in Israele, è andato allo Yad Vashem, cioè al museo dell'olocausto di Gerusalemme, c'è un lungo corridoio, un viale di piante di carrubo, proprio per, da una parte perché impreziosisce, richiama la preziosità di quei morti, dall'altra perché vivranno per sempre, no? Le anime, no? L'ebreo dice che l'anima dei morti vivrà per sempre. Questo non c'entra tanto, però visto che viene citato il carrubo è importante. Vai pure avanti, Danny.
Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre.
Ok. Qui due elementi anche importanti. Primo, decide di tornare da suo padre. Stiamo attenti, qui non c'è nessun segno di pentimento.
Zero.
Questo non c'è pentimento, non è che questo torna, ma guarda, io l'ho tradito, ha fatto tanto bene per me. Questo torna, non sappiamo il motivo, ma lascia forse trasparire il fatto che torna per interesse. No? Quindi a dirci che, capite, non è importante perché torniamo in quell'abbraccio, l'importante è che torniamo in quell'abbraccio, capite?
Beh, ma lui dice: ho peccato verso il cielo.
No, aspetta, arrivo. Questo è il primo aspetto. Quindi, allora, una cosa interessante che ci è stata insegnata, ma in realtà malefica, che ci è stata insegnata per secoli, è che prima di ricevere il perdono dobbiamo mostrare pentimento. Cioè il pentimento è fondamentale per ricevere perdono. Non è evangelico, non è cristiano. Gesù, provate a passare tutto il Vangelo, in tutte le guarigioni che poi sono in realtà, arrivano al perdono di qualcuno, Gesù non chiede mai il pentimento di nessuno prima di perdonare. A nessuno. Non dice a nessuno: senti, ma sei pentito? Sì, allora ti perdono. No. Il pentimento al massimo viene dopo. Cioè piangere di gioia perché hai ricevuto un amore, capite? Altrimenti il pentimento sarebbe condizione per ricevere, ma l'amore non può essere mai condizionato, ma non può essere mai sotto condizione l'amore. Chi è che si pente dopo aver ricevuto un perdono gratuito? Zaccheo, Luca 19. Questo qui è un disgraziato, è un ladro, è di tutto. Gesù dice: senti, vengo a mangiare a casa tua. Ma come, da me? Io sono... Vengo, dai, facciamo festa. Io ti abbraccio, io ti amo, ma sono veramente, sono sporco. Ma tu sei grandioso, sei bellissimo. E allora questo qua dice: ma se mi tratti così, allora io cambio vita. Si pente, capite? Il pentimento verrà sempre dopo aver sperimentato un amore. E questo, guardate ragazzi, è importante nei nostri rapporti, soprattutto genitoriali, è importante. Se voi vi aspettate una trasformazione, non dico cambiamento, è l'amore che trasforma i figli. È l'amore, no, capite? Ma questo vale anche per il partner, vale per tutti. È l'amore che può trasformare una vita. Mai un comandamento, mai una norma, mai un'ingiunzione. Zaccheo ha cambiato vita perché si è sentito amato, non perché gli ha detto: guarda che stai sbagliando e il decalogo ti dice di non rubare. Capite quanto poco moralista è stato Gesù di Nazareth? prima ama e poi l'altro farà un cammino. Prima ama. È sempre l'amore trasformante. Secondo aspetto fondamentale, molto probabilmente questo ragazzo, questo non sappiamo chi fosse, ma questo figlio era andato a catechismo, perché ha imparato l'atto di dolore del tempo. Infatti dice: andrò da mio padre e gli dirò due punti, e recita il suo atto di dolore: padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Questa è proprio una formula che ha imparato a memoria, no? Infatti andrà a casa e cosa succede? Vai.
Quando ancora era lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione e gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio.
Ma il padre disse... Ok, allora, collegandomi a questo... Lui torna a casa e recita il suo atto di dolore, perché sempre questo gioco, no? Pentimento, perdono, se lui mi darà qualcosa perché io mi sono pentito. Inizia, a un certo punto il padre, il testo dice, ma il padre lo interrompe a metà, non lo lascia finire. Cioè andiamo oltre, diciamo, immaginiamo, il padre dice, ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Lascia perdere. Cioè gli tappa la bocca e dice, portate qui il vestito più bello, capite? Non si aspetta da noi un pentimento per poterci amare. Lo interrompe a metà. Ma mi interessa cosa fa il padre. Leggi, il padre lo vide quando, prima?
Suo padre lo vide.
Ecco, lo vide, capite? Se questo sta tornando e il padre lo vide, vuol dire che lo stava
aspettando.
L'amore ti lascia libero anche di perderti, ma poi l'amore aspetta. L'amore attende sempre. L'amore lascia libero anche di perdersi, ma l'amore aspetterà sempre l'amato. Sono queste le due caratteristiche fondamentali dell'amore. Quando lo vide, quando era ancora lontano. E legato a questo facciamo un po' di... giochiamo sul sentimento, ecco. E non so se qualcuno è stato a San Pietroburgo, all'Eremitage di San Pietroburgo, uno dei qua, secondo me, ecco, io ogni volta che vado mi fermo mezz'ora lì davanti, c'è questa grande tela di Rembrandt con con l'abbraccio del padre. Questo padre, la conoscete benissimo, no? Sì. Questo figlio inginocchiato davanti, il padre che lo abbraccia con una mano d'uomo e una mano di donna, sì. Perché il padre è, il Dio è padre e madre, ma soprattutto Rembrandt lo rappresenta con gli occhi ciechi. Quello è un cieco. Quindi probabilmente ha passato la vita a scrutare l'orizzonte, per questo che lo vede, perché chissà per quanto tempo ha scrutato l'orizzonte, tanto da consumarsi gli occhi. L'amore si consuma agli occhi nell'attesa che l'amato torni. È bellissima questa scena. Quindi lo vide.
Ebbe compassione, gli corse incontro.
Ebbe compassione, qui in greco. Il caffè è giù, eh?
Ah, ok.
In greco per compassione viene usato un termine greco che significa letteralmente sconvolgimento delle viscere materne. Proprio lo vide e io non posso dire cosa provò, perché solo una madre può dire cosa prova, perché è un sentimento prettamente femminile. Bisogna avere l'utero, bisogna essere questo aspetto delle viscere materne. È bello, questo è bello, cioè questo altro che Dio non è madre. Proprio questo sconvolgimento delle viscere interiore, perché vede suo figlio che torna. Tradotto, perché non ci sono termini, con compassione. Quindi lo vide, gli si sconvolse tutto l'utero interno.
Gli corse incontro.
Uno dice, vabbè, ci sta anche. No! Perché? Perché siamo in Medio Oriente. Gli uomini andavano vestiti con delle lunghe vesti, voi non avreste mai, forse neanche oggi, nelle parti più interne, non troverete mai un vecchio, un adulto che corre. Perché? Perché per correre avrebbe dovuto alzarsi le vesti, quindi denudarsi. Sarebbe stato ridicolo. Ma questo padre se ne frega. Si denuda anche e corre incontro. Vai.
Si gettò al collo e lo baciò.
Ecco, in greco, scusate, in italiano non abbiamo il superlativo di baciare, in greco c'è lo strabaciò. Proprio come quando prende un bambino e si lo riempie di baci, no? Lo strabaciò. Pensate alla scena. Fantastica. Lo strabaciò.
Il figlio gli disse.
Ecco, appunto, adesso c'è tutta questa scena, come dire, senti padre, adesso fammi dire l'atto di dolore perché devo meritarmi questa braccia, capito? Non posso mica. E il padre dice, lascia perdere. Ma il padre disse.
Disse ai servi, presto, portate qui il vestito più bello.
Ok, non c'è vestito più bello in greco, c'è portate qui la veste prima. La veste prima. Prima di che? Prima, quella che indossò Adamo all'inizio della creazione, quell'abbraccio è un atto di ricreazione. L'amore ricrea. Ogni atto di amore è una ricreazione. È come se questo abbraccio avesse ricreato il figlio, gli avesse dato, l'avesse ripartorito, perché l'amore, quando ama, partorisce nuovamente l'altro.
Portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito.
Anche questo è interessante, perché non è banale, l'anello al dito, questo è un figlio del re. I principi nell'antichità andavano per i regni a fare compere, a comprare, e non pagavano ovviamente cash, ma imprimendo il sigillo della casata sulla cera, per dire io appartengo a questa casata, pago in questo senso. Quindi è come se gli avesse dato un bancomat, capisci? Però abbiamo detto, all'inizio non ha detto che divise tutte le sostanze, come per dire adesso basta, tu fai fuori questo e non ce n'è più. Non è vero, l'amore è infinito, l'amore non si esaurisce, l'amore per quanto dona non si esaurirà mai, anzi l'amore si moltiplica donandolo.
I sandali a piedi?
Sandali a piedi, chi è che andava scalzo in ambito... Gli schiavi ovviamente, soltanto i servi. Quindi per dire tu sei figlio del re, tu non sei uno schiavo. Mettetegli i sandali ai piedi, lo riabilita all'unione.
Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa.
Su questo vitello grasso ci sarebbe tutto il discorso eucaristico anche, no? Ma cioè, in realtà nel testo originale. Uccidete il vitello allevato a grano, cioè con. Però non possiamo dire tutto.
Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.
Ovviamente l'amore è festa. Quindi Gesù si sta facendo passare proprio il messaggio. Che laddove ci si ama è festa, il nostro rapporto con Dio è festa sempre indipendentemente da quanto in basso siamo caduti. E ogni volta che accettiamo di cadere in un abbraccio è festa. Perché era morto, interessante questa, era morto e tornato in vita. Capite cos'è la risurrezione? Questo è un risorto. La risurrezione è quando ci si sente amati, quando qualcuno ti riabilita la vita, quando qualcuno ti perdona, ti dà questo dono iper, cioè immeritato. Guardate che si può perdonare soltanto le colpe imperdonabili. Perché se io ti perdonassi qualcosa di perdonabile non farei niente di eccezionale. Cioè si perdona soltanto qualcosa di imperdonabile.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. al ritorno, quando fu vicino a casa.
Ecco, scusa, cosa ci faceva nei campi a lavorare? Certo. Fuori di metafora, qual era il lavoro a cui stava attendendo questo figlio maggiore? Abbiamo detto, questo è il religioso che pensa di poter avere un bel rapporto con Dio soltanto facendo qualcosa per lui. Vedete, non dobbiamo amare Dio. Questo qui era nei campi amare il padre, lavorando. In che modo? Si stava facendo un mazzo così. 613 precetti, questi erano i precetti da osservare per essere in comunione con Dio. 613, 365 positivi, negativi, cioè non fare uno al giorno, e gli altri positivi, fai quei. Quindi non fare, non fare, non fare, fai, fai, fai. Quindi questo pensava che il rapporto con suo padre si doveva giocare per forza in questa osservanza. E ci vuole molto fatica. Torna a casa, sente musica e danze e va in crisi, dice, ma come? Com'è possibile che nella casa di mio padre ci sia la festa, capite? È un po' la logica che torna anche nei nostri ambienti, Ma come? Il rapporto con Dio è festoso, è gioioso, non può essere. Bisogna lavorare per Dio, bisogna renderlo felice, bisogna osservare, bisogna, capite? Questo va in crisi perché c'è festa a casa sua, è inconcepibile. E infatti chiede a un servo, ma cosa sta succedendo? Tuo fratello è tornato, e mio padre sta facendo festa per questo. Avanti.
Chiamò uno dei servi e gli domandò, che cosa fosse tutto questo? Quello gli rispose, tuo fratello è qui, e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché l'ho riavuto sano e salvo. Egli si indignò, ecco. E non voleva entrare.
Capite? Questo, molto religioso, pio, si incazza come una belva, si indigna come una belva, perché Dio è l'amore. Non so, chi mastica un po' la Bibbia si ricorderà che c'è un pandan nell'Antico Testamento di un personaggio così, vi ricordate?
Giona, si è arrabbiato tantissimo.
Giona viene mandato a convertire i Niniviti, perché Dio dice vai dai Niniviti, che è un popolo disastroso, e dice perché si convertono. Lui va e si convertono veramente, e lui dice no, non è possibile, e si arrabbia con Dio perché non è possibile che Dio non li punisca, ma questi qua sono dei disgraziati. Si arrabbia proprio e va sotto il ricino, allora no. E Dio gli dice, ma perché ti arrabbi se io sono buono, capisci? Perché? Ecco, noi a volte ce la prendiamo perché il sole bacia tutti. Perché i disgraziati non vengono messi all'ombra? Perché i cattivi non vengono puniti? E io che cerco di comportarmi bene, che faccio tante cose... Non, capite questa idea ancora commerciale, idea commerciale. Noi non c'è l'altra parabola che andrebbe messa in parallelo, no? Quella degli operai dell'ultima ora,
sì.
Che vengono bellissimo. Pagati come al primo. Capite? Io mi faccio un mazzo così, devi darmi qualcosa più dell'altro. Ma Dio ama da tutti un denaro, cosa vuol dire? Ama tutti allo stesso modo, capite? Il sole non può scaldare più qualcuno e meno qualcuno perché è cattivo. Questo è Dio. Dio è buono anche con i malvagi e gli ingrati, dice Gesù in Luca 6. Dobbiamo metterci il cuore in pace. Dio ama Hitler e San Francesco allo stesso modo. Non è che ama un pochino più San Francesco, capite? Lo so, facciamo fatica, ma è così. È così. E certo, questo si arrabbia, ma come? Io 613 precetti cerco di osservare, veramente. E questo qui che ha sperperato tutto, è andato a prostitute, ha mangiato, ha bevuto. E adesso gli dai la veste prima, gli dai l'anello. Ma non sei giusto, capite? Ma Dio non è giusto. E qui entrerebbe in campo il nostro concetto di giustizia di Dio. Allora, mettiamoci il cuore in pace. Dio non è giusto. Dio non è giusto, perché la giustizia è dare a ciascuno ciò che si merita, l'amore è dare a ciascuno secondo il suo bisogno.
Ripetila perché è bella.
Bella, bellissima.
Questo è grosso ma bello.
E beh,
è anche un po' marxista.
togliamoci dall'idea che Dio sia giusto. Guai se fosse giusto, capite? Che desse a ciascuno ciò che si merita, perché questa è l'idea religiosa. E vorremmo, a volte quando si sente qualcosa di cattivo, ma verrà il giudizio di Dio, no? Come per dire, adesso vi va bene, ma poi, capite, questa idea perversa che abbiamo. Quindi Dio non è giusto, Dio è misericordioso, e la misericordia, cioè l'amore, non dà secondo ciò che uno si merita, ma secondo il bisogno di ciascuno.
Ed è un'idea molto moderna, anche, perché anche noi genitori dividiamo. Devo dare tanto a te, tempo a te, tempo a te, denaro a te, denaro a te. No, devo dare secondo il bisogno. Un figlio può chiedere 1000 e un altro...
Anzi, nel Vangelo c'è una verità incontestabile, che più è profonda la pozzanghera, più acqua può contenere. Quindi se l'amore dà secondo il bisogno, sarà sempre quello più disgraziato che riceverà di più. Ma come un figlio... Come un figlio che è il più disgraziato della famiglia, è quello che forse ha più bisogno di essere accostato, accompagnato, amato, no? Non perché il genitore è ingiusto, ma perché l'altro ha più bisogno, capito? Quindi togliamoci questa idea della giustizia di Dio. Dio è misericordia. Comunque lui si arrabbia. Vai avanti.
Quindi Sindinia non voleva entrare. Suo padre allora uscì.
Ecco, anche qua. Questo amore che esce continuamente, esce, era uscito per aspettare il primo, adesso esce il secondo. L'amore che esce continuamente per recuperare tutti, perché il padre, l'amore, non ha figli da perdere, come per dire, dai, cerca di capire anche tu sta cosa, cerca, tu non devi fare nulla per me, io non sono il padrone che devi servire, cerca di capirlo. Infatti lui, il ragazzo, cosa dice? Il figlio maggiore cosa dice?
Ma gli rispose suo padre, ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando. E tu non mi hai mai dato un capretto per farlo.
Capite? Questa è l'idea commerciale, no? Io ti servo, ma tu dovevi darmi qualcosa. Do ut des. E Gesù dice, togliamoci dall'idea commerciale, Dio non è un commerciante che dà ciascuno... perché viene chiesto, no? Ma non, l'amore è gratuito, l'amore è gratis, però ha fatto fatica, Gesù, ha inventato questa parola per farlo passare, ma evidentemente non è passata.
Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre, figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo.
Ecco. Se il metallo entra nel fuoco, poi noi non distinguiamo più cos'è metallo e cos'è fuoco, è tutt'uno. Tu sei sempre con me. Tu lavoravi per ottenere qualcosa di me, non hai bisogno di lavorare per ottenere, tu hai già tutto, tu sei già in me. Devi soltanto accorgertene. Cambia. Sei capovolto. Capite? Tu sei già immerso nell'amore, cosa chiedi? Cosa chiedi? Questo è il passaggio anche molto bello. Denny?
Tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.
Quindi la festa del padre è soltanto quando... E beh, la pecora, no? La pecora perduta. L'amore esce e va a cercare la pecora perduta. E, tra l'altro, sempre quel contesto culturale, c'era già una parabola ebraica che diceva che la pecora si perde, il pastore va a cercarla lasciando le 99. Ma sapete come finiva? Che la ritrovava, la portava all'ovile, le spezzava una gamba,
così non usciva.
Per dire, ricordati che tu... Non scappi più, ecco, le spezzava una zampa. Invece Gesù la prende dalla tradizione ebraica e la modifica. Se la carica sulle spalle perché aveva già fatto tanta fatica, chissà per quanto stava errando, per non fare fatica, se la carica sulle spalle, no? È l'unico che gode dell'abbraccio del Padre, di Dio, è quello perduto, non i 99. Capito? Questa logica continua a tornare. Se vogliamo sperimentare l'abbraccio del Padre, è soltanto perché ci siamo perduti, e fare esperienza della nostra povertà in qualche modo. Ecco, cosa dovrebbe essere la confessione? La confessione è questa: godere dell'abbraccio del Padre in virtù del nostro esserci perduti. Il testo dice, non dice nulla, nel senso che non si sa come va a finire questa parabola, è una parabola aperta. Le domande sono: la festa è ricominciata? Il padre, il fratello maggiore è entrato? Non si sa. È apposta ovviamente che sia aperta questa parabola, forse a dirci che la festa nella casa del padre sarà possibile, ricomincerà, quando tutti i suoi figli perduti torneranno in quella casa a fare festa. A dirci che Dio non può far festa se tutti insieme, se non ci salviamo tutti insieme. Perché appunto l'amore non ha figli da perdere.